reggere e correggere, fra tecnica e forza, sono infatti due dinamiche necessarie alla logica delle autorità. Lo spiega chiaramente Diego Saavedra ne L'idea di un principe politico cristiano, ricorrendo fedelmente alla metafora equestre. Conviensi parimenti insegnare al principe nella sua gioventù a domare e frenare il poledro del potere, perché se vorrà condurlo con il filo della volontà, caderà con quello in gran precipizi. Ricevasi il freno della ragione, le redini della politica, la verga della giustizia, et lo sprone del valore, fisso sempre il principe sopra le staffe della prudenza. Il principe, sostiene Saavedra, corredando l'apertura del capitolo con un'impresa raffigurante il freno di cavallo, per tramite della legge e della sua autorità, regit et corrigit i suoi sudditi, in quanto le leggi sono muraglie del magistrato, occhi et alma della città, et vincoli del popolo, ovvero un freno, corpo di questa impresa, che lo regge et lo corregge. Gli fa eco Filippo Piccinelli, che aggiunge una notazione non secondaria. Il freno, strumento di governo, ha nel ministro dello Stato il suo corrispettivo ideale. In tutto sottoposto al proprio principe, questo, al pari di un freno, non governa autonomamente il cavallo, bensì dirigit ut dirigitur, esercita la sua azione rimettendosi fedelmente alla volontà del sovrano. Alla direzione dei cavalli servono le briglie e il freno. Questi però non gli governa col dettame della sua volontà, ma serve di mero strumento per governare i destrieri come vuole e dispone la mano del cavaliere, dalla quale il freno è mosso e maneggiato, che però al freno ben fu sopraposto dirigit ut dirigitur, idea di ministro prudente e fedele che governa i sudditi non come gli dà capriccio, ma come precisamente dal suo signore egli è mosso e comandato. A sua volta, il principe cavaliere, educato all'esercizio della virtù, dispone con prudenza della propria autorità, consapevole quanto non sia assoluto il suo potere, ma soggetto al bene pubblico et agli interessi dello Stato. Riconosca parimenti il principe la natura della sua autorità, et che non è tanto suprema che restata non ne sia alcuna nel popolo, la quale a lui riservò nel principio. Il paradigma politico, che viene via via delineandosi, ha nell'ideale cristiano il suo fondamento eccellente. Questa forma d'operare, quella del ministro, tutta rassegnata nell'altrui direzione, quella del principe, splendette nel figliuol di Dio, il quale tutto ciò che faceva si protestava di farlo perché dall'autorità e volontà del Padre Eterno era decretato e disposto. Il ruolo del sacro non è ovviamente secondario. Per ogni cavallo, con i suoi caratteri di anatomia e di condotta, diremmo morale, è progettato e forgiato il proprio freno. L'uno è adatto al cavallo di picciola bocca, di piacevole e conveniente appoggio. L'altro per cavalli agili, di scarichi, di buona legge di bocca. Un freno sarà utile con quel cavallo di dure barre che di labbra si difenda, non essendo forse meritevole di briglia aperta. L'altro, più dolce, per cavallo di gentile picciola bocca, et che leggeramente da se stessi si conducono la testa. Pirro conosce il temperamento di ognuna delle bestie, sottoposte alle sue cure, e disegna per ognuna il freno in grado di guidarne l'indole animale a più umani consigli. Il freno, da metafora dello Stato moderno, si adatta così ad esprimere le forme del potere elaborate dalla modernità, e in particolare quel modello di governo, già definito come pastorale, esercitato dal principe sui propri sudditi, omnes et singulatim. Nel duplice richiamo, da una parte, al re pastore e allevatore del gregge umano, del politico platonico, e dall'altra alla parabola evangelica, il punto di convergenza della governabilità nell'Occidente cristiano resta la religione, innestandosi sul modello del governo pastorale della Chiesa. La legge non è uguale per tutti. Il buon pastore conosce ognuna delle sue pecore e applica la legge cristiana che ha nel giudizio divino il suo riferimento ideale. Saremo giudicati ognuno personalmente e l'ultimo tribunale è quello della coscienza, così come il freno è applicato al carattere individuale del singolo cavallo. Allo stesso modo la legge va cucita sul corpo di ognuno dei sudditi, omnes et singulatim. Certo, cavallo e uomo differiscono fatalmente. L'uno, sottoposto al solo dato di natura, può essere conosciuto attraverso l'aspetto esteriore e il comportamento. L'altro, al contrario, essendo animale razionale, può simulare e custodire l'inganno nel fondo del cuore, occultato fra le regole formali di una civil conversazione o tra le norme di socialità cortigiana pedissequamente seguite anche da un imposteur come il Tartuffe, dove nella finzione letteraria proprio il tema di una doppia contingenza è portato dal genio di Molière fino al parossismo e la verità è destinata a confondersi irrimediabilmente con la menzogna. Proprio al problema della dissimulazione rimanda la nota immagine del dio Momus, ricorrente nella satira politica da Leon Battista Alberti ad Erasmo fino a Giordano Bruno, spesso indicando l'impossibilità per il principe di intendere pienamente i reali sentimenti dei sudditi. Non a caso Giovanni Battista della Porta, che fu anche drammaturgo, se ne appropria, mettendolo in scena in uno scontro dialettico esattamente contro la personificazione della verità, nel prologo della sua commedia La Furiosa. Anche in Della Porta, come in Molière, se il dio Momo è il campione della dissimulazione, la verità, apparentemente unica garante del vero, è pur essa personaggio teatrale, in quanto tale fittizio. Su questo statuto dell'ambiguità che rende alla perfezione la complessità di un ambiente sociale in mutamento interviene ancora una volta l'immagine del freno, quale unico strumento nelle mani del potere per disporre all'obbedienza il suddito. Se il simbolo è il medesimo, la metafora sembrerebbe però differente. La maestria della porta consiste nel saper richiamare attraverso il testo un'immagine latente ben nota, quasi un vero e proprio topos. Si tratta del cosiddetto Hercules gallico, iconografia tratta da un breve racconto di Luciano di Samosata, dedicato al mito di Ogmio e piuttosto ricorrente nel Cinquecento, specie in ambito tipografico, per esaltare il potere persuasivo della retorica. E proprio alle arti dell'eloquenza il principe cavaliere, di cui Ercole è immagine consueta nel Rinascimento, deve fare ricorso per indurre, col fren della lingua, il suddito all'obbedienza. Momo, orsù bene, ma dimmi, e vi par cosa da cavalieri? Che si ritirino dall'arme e dalle lettere d'arsi a così brutto ozio di recitar commedie? Verità. Anzi, se si dovessero esercitarsi in cosa, non sarebbe più a proposito delle commedie, dove s'acquista la prontezza della fame, la scioltezza della lingua nei ragionamenti, gli atti e i gesti del persuadere quando si debba parlare in fretta, quando, con paura, i quali gesti sono tanti lodati nell'arte dell'eloquenza. Verità. Perché dunque Samira, Demostene, Cicerone e gli altri che levano gli ementi degli ascoltatori, savi col fren della lingua, e disponevano gli animi dei giudici alle lor voglie? Il cavaliere descritto dalla Verità nel prologo della Furiosa sembra già un politico navigato, pronto a dissimulare e a recitare la sua commedia sul palcoscenico di un ambiente sociale dove lo strumento del consenso pare acquistare un credito sempre più rilevante. Sembrerebbe ancora una volta che l'esercizio del freno vada imposto innanzitutto ai principi, i quali sono tenuti ad apprendere sin da ragazzi quel sapere tecnico che permetta loro di persuadere e disporre gli animi dei sudditi alle loro voglie. La soluzione iconografica più comune, adottata fra gli altri da Albrecht Dürer, vede il principe, alias Hercules, non di rado ibridato con il più classico dio delle eloquenze del re Giro, Ermete Psicopompo, tenere saldamente dal freno in bocca numerose lunghe briglie attaccate alle orecchie dei suoi sudditi, i quali pendono letteralmente delle sue labbra. Il freno si adatta dunque a rappresentare la capacità di persuasione della retorica, come spiega Filippo Picinelli citando Plutarco, il quale, con questa similitudine del freno, insegnava che l'eloquenza intanto è atta a persuadere e guidare gli uditori ove ella vuole, in quanto dalla ragionevolezza e dalla prudenza giudiziosa del perfetto oratore ella è maneggiata ed indirizzata. Che l'immagine dell'Ercole gallico sia destinata essenzialmente a rappresentare l'esigenza dello Stato moderno di affidarsi all'arte oratoria, sia pure alla propaganda, per mantenersi appunto in statu e risolvere l'instabilità drammatica dei conflitti religiosi, lo dimostra, fra gli altri, l'uso che ne fa Thomas Hobbes nel 21° capitolo del suo Leviathan, dedicato alla libertà dei sudditi. Gli uomini, per raggiungere la pace e con ciò la propria conservazione, hanno fatto un uomo artificiale che chiamano Stato. E così hanno fatto anche catene artificiali, chiamate leggi civili, che essi con patti reciproci hanno fissato, per un'estremità, alle labbra di quell'uomo o di quell'assemblea, cui hanno dato potere sovrano, e per l'altra alle proprie orecchie. Certo, per Hobbes, più che la persuasione delle parole, sono effettivamente le leggi, seppur deboli e violabili, a vincolare i sudditi all'obbedienza, raccogliendo la critica che Jean Bodin, da parte sua, aveva già mosso all'Ercole gallico e a quella retorica non di rado rivolta al male e alla sedizione. La capacità di persuadere attraverso l'autorità delle leggi e il potere dell'eloquenza può ridurre il dilemma tragico della fedeltà del suddito al principe, ma non risolverla. Si tratta di una questione innanzitutto morale, e proprio la morale, nel modello pastorale, sembra centrale. Le pecore sono governate nella loro totalità, ma conosciute personalmente dal pastore, al pari del buon cavallerizzo che individua ogni cavallo della sua scuderia, ne cura l'addestramento e ne distingue l'indole. Questa, non a caso, nella letteratura equestre è spesso rappresentata nei termini di un connotato morale. Affatto estraneo al cavallo e ben testimoniato dal coraggio dimostrato in guerra e soprattutto dalla fedeltà dell'animale al suo padrone. Molti per la morte dei patroni sono dei nedi aperiti, molti han vendicata la morte dolorosa di loro e molti n'han più con peso sopportato ai giorni loro. Il tema della fedeltà è cogente nel governo pastorale, manifestando la violenza insita. Esso solleva conflitti perché religioso e come il dio monoteista è geloso ed esclusivo, allo stesso modo il governante pretende una fedeltà personale ed assoluta. È il medesimo legame instaurato fra il cavaliere e il suo animale, il quale si lascia condurre verso ogni sorta di pericolo. Il modello del perfetto suddito, infatti, non è quello dell'ossequioso alla legge, bensì quello di colui che ne pratica una cieca obbedienza, al pari del destriero di Marco Curzio, che si getta senza temere nella voragine guidato dal suo nobile e valoroso padrone, pronto anch'esso al sacrificio rituale della cosiddetta devozio. La devozione dovuta dal cavallo al suo cavaliere è immagine di quella che quest'ultimo riserva alla patria e al suo principe, in un percorso di fede ascendente che difficilmente può percorrere il sentiero a ritroso senza perdere in intensità. D'altronde, come precisava Cartesio, definendo i concetti di benevolenza, amicizia e devozione, «Ita potest amari flos avis ecus verum nisi mens plane leva fuerit. Amicitia nemo nisi erga homines ferri potest, qui adio sunt obiectum uius passionis. Quod attinet devotionem, ipsius principal obiectum procul dubio est, supremum numen, erga quod non potest, non esse devotus, qui illud ut oportet cognoverit. Sed potest quoque devotio ferri in principem, in patriam, in civitatem ubi habitat». Il concetto di devozio, come quello di fede, rimanda nuovamente alla sfera del sacro. Tutti coloro che non adorano l'unico Dio sono in errore. Così, coloro che sono fuori dalla territorialità del governo sono potenzialmente nemici. I leggendari destrieri delle storie antiche testimoniano la medesima fedeltà esclusiva del cavallo al suo padrone regale. Re degli animali, anzi, inespugnabile rocca et fedelissimo compagno di re. È il caso ancora una volta del mitico bucefalo, che mai volse con gli ornamenti reali lasciarsi da niun cavalcare, eccetto che dal suo Alessandro, ed essendo ferito alla presa di Tebe, egli non consentì che Alessandro, per ponersi addosso dell'altro, smontasse da lui. Similmente il cavallo di Cesare non volse mai portare altro che Cesare. Per tutti coloro che, insofferenti al governo del principe cavaliere, imbizzarriscano, la disciplina del freno interviene prontamente. Actenus e frenis, nunc freni, portat abenas, rex domat unc equus, partenopensi ecum, è l'emblematica frase che secondo Scipione Mazzella, autore di una descrizione del regno di Napoli, il re Corradino di Svevia volle far incidere nel 1253 sul freno da lui fatto applicare alla famosa testa equina, opera bronzea di Donatello, creduta per antica, simbolo delle libertà cittadine e dell'orgoglio dell'aristocrazia napoletana, che in volgare risuona così: il cavallo già senza freno obbedisce ora alle redini del suo buon re che l'ha domo. Esser domati, omnes et singulatim. Costruire l'individuo affinché il soggetto sia assoggettato. Un processo di individualizzazione favorito dal potere, ancora parzialmente compensato dalla presenza di forme di organizzazione collettiva, in primis la famiglia nucleare, che potremmo descrivere nei termini di un clivage, usando un lessico caro a Michel Desserteaux, ossia una sfaldatura nei piani della storia, allorché proprio l'esercizio di questa forma di direzione sarà intensificata. La confessione si farà maniacale e tale controllo, financo delle coscienze, inizialmente funzionale al governo del re, porrà i presupposti per la sua stessa crisi, favorendo l'elaborazione di una percezione individualizzata dell'uomo europeo. Il potere genera così la sua stessa rovina. favorendo domande di libertà e di felicità che si fanno pretese, fino all'abbattimento del re pastore. Emblematica, a tale proposito, la vignettistica proposta nella Francia rivoluzionaria di fine Settecento. Allorché la metafora equestre si fa estrinsecamente letterale, il terzo stato viene rappresentato curvo e derelitto in guisa di cavallo da soma, col freno in bocca saldamente eretto dal sovrano e gli altri stati sulla groppa. È alla luce di questo processo che si comprende meglio l'insistente appello alle virtù nell'educazione del giovane nobile. Sola forza positiva, si direbbe, in grado di arginare l'insorgenza di richieste individuali e potenzialmente sovversive fra i sudditi. Il freno è dunque in primis lo strumento di un dominio delle proprie facoltà a cui il giovane principe è chiamato e solo, in ultima istanza, quello di una coercizione esterna. L'educazione cavalleresca è di necessità e riferimento ideale, l'exemplum eccellente, in grado di coniugare l'esercizio della violenza con quello della virtù, già perfettamente significata dall'etica dei romanzi medievali. Così Giovanni Botero, nella sua Ragion di Stato, scrive a proposito di quanto sia necessaria l'eccellenza della virtù nel principe. Il fondamento principale d'ogni Stato si è l'obbedienza dei sudditi al suo superiore, e questa si fonda sull'eminenza della virtù del principe. Perché, siccome gli elementi eticorpi che di esso si compongono ubbidiscono senza contrasto a movimenti delle sfere celesti per la nobiltà della natura loro, e tra i cieli gli inferiori seguono il modo dei superiori, così i popoli si sottomettono volentieri al principe in cui risplende qualche preminenza di virtù, perché niuno si sdegna d'ubbidire e di star sotto a chi gli è superiore, ma bene a chi gli è inferiore o anche pari. Virtù del principe che si professano nell'orizzonte ideale evangelico di un governo cristiano e dunque pastorale, fondato sulla carità e sul sacrificio, come ricorda Stefano di Stefano, dedicando il proprio trattato sulla ragion pastorale proprio alla maestà imperiale Carlo VI d'Asburgo, chiamato a farsi imitatore del modello proposto da Cristo. Era altresì a voi dovuto, eccelso monarca, perché tratta di ragion pastorale, da cui ogni principato, reame ed imperio, o sia spirituale o secolaresco, o di retaggio o di elezione, trae l'esempio. E queste regole, sotto la giusta e soave signoria della maestà vostra, perfetta osservanza, imitando il buon pastor del Vangelo, che ponendo per le sue pecore la propria vita, non il sangue ma il latte, non la pelle ma da esse la lana, caritatevolmente richiede. Il principe e sotto di lui i nobili sono i primi servitori di questa retorica sociale aristocratica e strettamente gerarchica, alla quale essi stessi devono uniformarsi in corpo e in mente, aderendo pienamente alle dinamiche di un controllo elaborate dalla società di corte. Sembra significarlo, ancora una volta, la metafora equestre. Così, il prologo dal già citato manoscritto Urbinate Latino 255 è dedicato alla programmazione di un immaginario cavalleresco che si faccia rappresentazione, quasi composizione perfetta di espressione formale e simbolica, a sua volta significata da come deve stare il cavaliere a cavallo. Stia il cavaliere a cavallo con meno affettazione che sia possibile, e posto in sella se ne farà di esso tre parti, due delle quali si devono muovere e l'altra starà ferma, che sarà tutta la coscia col ginocchio. Il corpo vuole star fermo e diritto, ma talvolta per aiuto o per aria del cavallo si ha da muovere. Il ginocchio si deve voltare indentro lasciando cascare la gamba in linea perpendicolare sul calcagno, il quale vuol stare più basso della punta del piede, la quale si afferra nella staffa attaccata alla parte di fuora, non trapassando punto con il piede fuora, ma calando al possibile il calcagno, ed ingagliardir la gamba muovendola a tempo o per aiuto o per castigo, con meno apparenza che sia possibile. Ha da tenere la faccia allegra, pigliando la mira nel mezzo degli orecchi del cavallo per tenerla dritta. Le braccia devono star tonde ed allargate dal corpo, che da niuna parte tocchino, ma non forzate, ed in un'istessa similitudine con le mani, che le nocche delle dita stiano a rincontro, pigliando la briglia in mano, la qual de alzare quanto la mano. L'effetto della mano sarà una croce, tirando con il polso dritto ed annervato, ed il destro, quando per ar non dee, terrà la sua bacchetta dritta, cascando sulla spalla manca del cavallo, e quando farà moto sarà con ariosi motivi a guisa della spada, in linea perpendicolare de star la sabiena, in linea trasversale ferma le cosce ed in linea perpendicolare le gambe ed i piedi paralleli al corpo del cavallo, circolar le braccia con i polsi diritti, eccetera. L'intera pagina sembra dedicata alla realizzazione di una perfetta raffigurazione dell'uomo in sella conforme ad una manifestazione esteriore delle sue facoltà e virtù. Si confronti il cavaliere proposto dall'anonimo Urbinate con l'ideale cavalleresco cesareo espresso dal ritratto di Carlo V a cavallo di Tiziano, oggi al Prado, e si troverà la medesima compostezza formale perfettamente significata in pittura. Ma un confronto, forse ancor più cogente, è quello con il ritratto a cavallo che Francesco Maria II della Rovere volle farsi fare dal pittore Antonio Cimatori, allievo del Barocci, nel 1572, reduce dalla battaglia di Lepanto. Il dipinto, purtroppo perduto e testimoniato solo da un disegno preparatorio, rappresenta il cavaliere sul suo cavallo al trotto, con il capo scoperto, in una posa che sembrerebbe quasi ricalcare l'anonimo Urbinate. Le braccia tonde ed allargate dal corpo, la mano sinistra che tiene la briglia alta quanto la mano stessa senza tirarla, il braccio destro con ariosi motivi a guisa della spada, le cosce in linea trasversale ferme ed in linea perpendicolare le gambe e i piedi paralleli al corpo del cavallo. Va notato che il moderno cavaliere, disposto ad un habitus aristocratico, è tenuto a conformare interamente il proprio corpo e i moti del proprio animo. Ogni movimento e atteggiamento diventa un'espressione di una norma significante che si inserisce a sua volta in quella espressa dalle buone maniere di quella società di corte, autentico laboratorio di tecniche e di autodisciplina, alla quale ogni aristocratico, a partire dal sovrano, deve uniformarsi. Ma c'è di più. Sembrerebbero di fatto già potentemente all'opera quelle spinte le quali, per citare ancora Michel Foucault, aspireranno ad avere corpi docili da sottoporre ad una ortopedia sociale. Così il cavaliere rinascimentale finisce per incarnare, anticipandolo, il prototipo di quel perfetto soldato, la testa dritta, lo stomaco alto, le spalle larghe, inquadrato negli eserciti di concezione moderna. Militari scelti, alieni all'esternazione delle proprie emozioni individuali, con meno affettazione che sia possibile, con la faccia allegra, i quali a partire dal XVIII secolo non saranno più selezionati esclusivamente all'interno del ristretto gruppo di coloro che mostreranno doti naturali, magari trasmesse per virtù di stirpe o di razza, come nelle selezioni equine. Al contrario, saranno il risultato piuttosto di una disciplina del potere in grado di perfezionare la pasta molle dei corpi. Ecco quindi che l'addestramento agisce come una forza capace di abbattere le stesse prerogative aristocratiche, dimostrando di saper trasformare l'uomo di bassa nascita, nell'uomo d'arme. Il contadino è stato cacciato e gli è stata data l'aria del soldato. Il ruolo dell'educazione aristocratica e cavalleresca funge ancora una volta come un estremo baluardo, giustificando i diritti del sangue con l'accesso ad una paideia esclusiva, comunicata all'esterno attraverso la dignità dei corpi e la gravitas degli atteggiamenti, e in cui, non ultima nel gioco delle forme esteriori previste, sembra essere l'espressione misurata e soppesata di quei moti dell'anima e degli affetti che, affatto estranea alla codifica di un linguaggio figurativo, troviamo perfettamente riflessa anche nell'espressione artistica, posta al servizio della medesima retorica. Lo stesso Pirro Ferraro si era pronunciato a riguardo affermando: «Vorrei che il cavaliero posto a cavallo mostrasse più allegrezza che malinconia nel volto, il che farà che non solo apporti miglior vista, ma mostrerà a circostanti che qualche fao avrà a fare il possegga bene, et che l'abbia facilissimo». Il riferimento ricorrente all'allegria, relitto figurativo del sorriso arcaico dei curoi greci, quale espressione di un'assenza piuttosto che di una presenza emotiva, manifesta a sua volta la vittoria conseguita con onore sul campo, alla quale non sembra estraneo il cavallo stesso, che condivide con il cavaliere il desiderio ardente della gloria, mediata dall'esercizio della virtù. Lo specifica Pasquale Caraccioli, il quale riferisce in proposito un'asserzione del medico greco Adamanzio, non a caso tradizionalmente considerato come l'autore di un trattato di fisiognomica, ossia di quella scienza della similitudine in grado di squadernare, a partire dalle fattezze fisiche, anche i connotati morali. Adamanzio, fisionomico, superbia altresì e disio di gloria al cavallo attribuisce, il che da Lattanzio si conferma scrivendo che il desiderio della gloria si scorge per prova nei cavalli che vincitori saltando s'allegrano, vinti giacendo si dogliono, la qualcosa bellamente pur Nasone descrive. Gioiscono della palma e del trionfo gli animosi cavai. Non vedi or quanto il vincitor più altere e più sublime porti la testa, e te si dimostri al vulgo superbamente a passi, a gesti, gonfio. I versi di Ovidio, citati dal Caracciolo, restituiscono un'immagine latente prototipica del destriero ideale. Un monumento equestre vivente diventa derivazione dall'archetipo capitolino del Marco Aurelio, altero e superbo nell'incurvar del collo e nella salda potenza delle zampe. Su questa forza animale sublime si esercita la dottrina del freno, quasi strumento delle facoltà razionali nelle mani dell'auriga platonico. Al suo opposto, con un emblematico rovesciamento delle parti, non si ricorderebbe forse a sproposito la leggendaria pena a cui fu sottoposto l'ucraino Ivan Mazeppa, legato nudo sul dorso di un cavallo lanciato in una folle corsa nella foresta, in cui gran parte dell'espressione che la vicenda dovette fare sull'immaginario artistico europeo del XVIII-XIX secolo si giocava proprio nell'antinomica inversione di ruoli uomo-animale, istinto-ragione, che non a caso fu cara allo spirito romantico dei Lord Byron, Theodore Géricault o Franz Liszt, solo per citare alcuni fra i più grandi. E in effetti, lo abbiamo detto, nella rappresentazione di un immaginario condiviso il cavallo sarebbe generoso, così lo definisce anche lo stesso Pirro, eppure affatto mansueto, ma costretto al freno e indotto all'obbedienza da una disciplina ferrea, emanazione dell'autorità umana sulla bestia. una doppia indole, quasi perfetta rappresentazione della metafora platonica delle due parti dell'anima, l'una spirituale, l'altra concupiscibile, ma che trova, a tutti gli effetti, la propria origine in due differenti e contrastanti giudizi scaturiti a loro volta dall'universo simbolico della classicità pagana e da quello, di segno fondamentalmente opposto, del testo biblico e di parte della tradizione cristiana. Degnissimo animale, nobile e fiero compagno degli uomini, nel mondo classico il cavallo è meritevole di accompagnarsi alle divinità come Ade o Apollo, i cui bianchi destrieri tiravano il carro del sole. La divinità femminile della fertilità, Demetra, era sovente rappresentata con la testa equina, mentre il 15 di ottobre a Roma un cavallo vestito di ghirlande di grano era sacrificato in onore a Marte nel rito dell'October Equus. Ma ovviamente è Nettuno il dio dei cavalli. E così lo vuole rappresentato anche Pirro in una delle enigmatiche raffigurazioni allegoriche a tutta pagina presenti nel manoscritto alessandrino e riproposte in apertura del primo volume del Cavallo frenato, dove la nascita dell'animale dal tridente divino percosso sulla roccia è corredata da un motto latino tratto dal sesto libro dell'Eneide di Virgilio. Hoc opus hic labor est. Per meglio comprenderne il significato si può far riferimento ad un altro importante trattato di tema cavalleresco pubblicato a Venezia nel 1573 dal cavallerizzo pavese Claudio Corte. Questi cita sette versi del poema virgiliano da cui è tratta la locuzione. Il suo intento è quello di significare ancora una volta l'importanza dell'educazione impartita al cavaliere negli anni giovanili, prima che una vita passata nei vizi e nella pigrizia renda molto più arduo percorrere il sentiero a ritroso cercando di recuperare sul terreno delle virtù, al pari di Enea, per cui fu più facile scendere agli inferi che risalirvi. Egli è veramente agevole andare al basso, cioè discorrere nei vizi, ma rivolgersi indietro e salire alle virtù, hoc opus hic labor est. Qua sta il fatto, et qui è la fatica che per l'abito cattivo che hanno preso non possono rivolgere i passi et imparare le lettere et l'altre virtù. Il medesimo significato è poi riproposto in un'altra tavola del Cavallo frenato, dove Atena consegna ad un uomo vestito con abiti militari all'antica e da identificarsi, come vedremo con l'eroe greco Pelope, l'emblematico freno per mezzo del quale tenere a bada un cavallo che egli momentaneamente tiene per il muso con la sola stretta di una mano. Se il particolare degli zoccoli ferrati lascia intendere un addomesticamento già avvenuto, il motto virgiliano, ripetuto anche per questa illustrazione, starebbe ad indicare ancora una volta la difficoltà di educare una bestia ormai cresciuta, nonostante l'intervento di Atena, dea della saggezza e del dominio di sé, recante lo strumento del freno. La fonte a cui Pirro si ispira per questa enigmatica immagine potrebbe essere rintracciata nei geroglifici di Pierio Valeriano, su cui converrà tornare in seguito, per i quali i greci insegnano che a Pallade fu posto il nome tratto da un cavallo domato e, appresso Pindaro, si legge che da lei in Corinto fu trovato il freno e donato a Pelope. I versi virgiliani che nell'opera di Pirro, come nel caso di Claudio Corte, assolvono alle occorrenze della retorica pedagogica di età moderna, restano comunque un riferimento privilegiato per comprendere l'immagine del cavallo nel mondo classico, non solo per l'importanza dell'autore, ma soprattutto per la fortuna del modello. Nello stesso libro sesto, Enea, giunto ai campi Elisi, osserva le anime de l'antica stirpe di Teucro, bellissima prole, magnanimi eroi, nati nei tempi migliori, e con loro i cavalli pascolare placidamente nella pianura. quell'amore dei carri e dell'armi che ebbero da vivi, la passione di pascere cavalli splendenti, la stessa li segue ora coperti di terra. Il poeta latino è, inoltre, una tra le fonti classiche a riferirci il mitico inventore dello strumento del freno. Si tratta di Peletronio, fondatore dell'omonima località nei pressi del Monte Pelio, a cui si dovrebbe l'invenzione della sella e del morso, prino fra gli uomini a domare il cavallo. I freni e il volteggio, i lapiti del Petronio imposero. Potrebbe essere proprio questo personaggio dell'epos classico il protagonista, in primo piano, della scena ideata da Pirro dove i cavalli selvaggi sono stanati dalla foresta, presi al lazzo con le funi e infine addomesticati con l'imposizione di briglia e ferri. Di segno opposto all'immaginario classico che celebra il connubio fra cavallo e divinità e con esso l'inscindibile rapporto uomo-animale che si esalta sul campo di battaglia, i testi biblici vi associano la dominazione straniera e in particolare l'egiziana. Così dal ben noto cantico di Mosè, cantiamo al Signore perché ha gloriosamente trionfato, cavallo e cavaliere gettati in mare, i cocchi del faraone e la sua potenza gettati in mare. Discende un pregiudizio comune all'immaginario biblico che vede nella bestia già esaltata da Omero e Virgilio la metafora della stoltezza, dell'orgoglio, il ricettacolo dei vizi, in particolare l'irrefrenabile lussuria. Sono divenuti cavalli pazzi per le femmine, ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. E in effetti, forse memore del giudizio biblico, l'Urbinate Latino 255 avvertiva che il buon cavallo dovesse avere i testicoli piccoli, perché quanto manco la natura si impiega in quella parte è segno di bontà, ma il membro grande è forza e vigore. L'inclinazione alla lascivia che lo stallone sarebbe incapace di contenere ritorna, associata al consueto gioco di binomi sovrano Ercole Ercole Cristo, nelle formelle eburne della Cattedra Petri, con la rappresentazione delle 12 fatiche, e in particolare nella scena in cui il prode greco ingaggia la lotta contro una delle mostruose cavalle di Diomede, qui rappresentata con l'occasione proprio come un più emblematico stallone, l'organo sessuale maschile ben in evidenza, il freno tenuto giustamente stretto dall'eroe. La cristianità, dunque, sembra farsi erede della tradizione ebraica, da una parte, e di quella greco-romana, dall'altra, vivendo nella contraddizione interna. I padri della Chiesa si affidano, spesso, al pregiudizio biblico avvalendosi della simbologia negativa legata all'animale, la cui protervia e il cui carattere imbelle fanno a loro volta del freno lo strumentario morale di una continenza espressa essenzialmente nella sottomissione alla legge divina. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelligenza, con morso e briglie serra le loro mascella. Ancora più esplicito in proposito sembra essere Agostino. Non dovete essere come il cavallo e il mulo, perché il cavallo e il mulo talvolta alzano la testa e con ferocia si scuotono di dosso il cavaliere. Vengono domati con le briglie, il morso, le frustate, finché non imparano a sottomettersi e a portare il loro padrone. Tu invece, prima che il freno ti blocchi le mascelle, sii mansueto e porta il tuo signore. Con la nascita della cavalleria medievale sembra risorgere un immaginario antichissimo, covato sotto le braccia di credenze magico-religiose mai del tutto spente, e che sovente associano all'animale le funzioni di psicopompo, tramite tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Pur sopravvivendo nella ricchezza delle figure e dei simboli l'eredità dell'accezione negativa legata all'immagine del cavallo, specie se nero, come quello dell'Apocalisse Giovannea, o come il destriero mostruoso nelle cui vesti appare il demonio al prode Parseval nella Cerca del Santo Graal di Gautier Map, la grande letteratura cavalleresca celebra il sodalizio inscindibile tra la figura dell'eroe e quella del suo compagno. Uomo e cavallo sembrano costituire un unico organismo come corpo e anima razionale, un essere perfetto e superiore, sostanzialmente invincibile. Nel racconto di Chrétien de Troyes, ancora, Parseval, giovane e innocente cresciuto al riparo della foresta e dei timori materni, sentendo il frastuono dei cavalieri coperti di ferro temprato, inizialmente immagina possa trattarsi di demoni, ma una volta vistili, nell'incanto della loro bellezza e potenza, inginocchiatosi, li adora come fossero Dio Padre e la corte angelica discesa dal cielo. Un legame, quello tra uomo e bestia, una volta spezzato il quale il cavaliere può ritrovarsi quasi inabile e certamente mancante. Questa è la prova sopportata, ad esempio, da Sir Gawain, il quale, ritrovandosi privato del suo fedele destriero Gringalet e costretto ad inforcare un misero ronzino, patisce un'onta difficilmente sostenibile. Il poeta francese descrive l'infame bestia con la ricorrente inversione tipologica cortesia bellezza villania bruttezza, che già aveva applicato alla descrizione del suo proprietario: rozzo scudiere dall'aspetto quasi demoniaco. Va notato che alle mancanze fisiche del cavallo si accompagnano quelle dei finimenti vecchi ed insufficienti, il tutto funzionale alla descrizione di una condizione paradossale rispetto all'immaginario cavalleresco consueto, da cui non di meno la nobile sopportazione di Galvano esce esaltata. L'animale è bestia ben laida, incollatura gracile, testa grossa, orecchie lunghe e pendenti. La vecchiaia gli allunga i denti tanto che la bocca resta aperta di un buon dito. Gli occhi sono torbidi e scuri, le zampe coperte di croste, i fianchi callosi tutti lacerati dagli speroni. Ha il corpo magro e lungo, la groppa ossuta, la schiena gibbosa. Redini e testiera del morso sono fatti di una cordicella. La sella non ha copertura e da molto tempo non è più nuova. Galvano trova le staffe sì deboli e corte che non osa neppure appoggiarvisi. Non sa come servirsi del ronzino, da cui non ottiene né trotto né galoppo per quanto faccia. Ahimè, come si trova male un cavaliere su un simile ronzino quando vorrebbe dar buona prova nelle armi. L'ideale classico del cavallo e il pregiudizio biblico, convalidati dall'immaginario cavalleresco cristiano, informano la simbologia delle imprese tra il XVI e il XVII secolo. Giovanni Ferro, fra le fonti privilegiate sul tema, ripartendo proprio dal classico Animale di Marte, opera di Nettuno, descrive le facoltà equine che la modernità, al pari del mondo antico, predilige. Tornano immagini ormai consuete come l'ampia fronte taurina e il movimento altero del capo, l'allegria, segno manifesto di un desiderio pugnace che disprezza la codardia, gli occhi fiammeggianti, le narici e il petto largo. Non meno è in guerra feroce di quello che sia utile in pace. Sta in quella nell'aspettare l'incontro altiero, ed in segno di dispregio alza il picciolo suo capo. L'aspetta con fronte spaziosa ed allegra con occhi fiammati, con diritti orecchi, con gonfie narici, con ampio petto, insomma tutto ben composto e acconcio in atto di combattere, annitrisce, scuote i suoi crini, muove la testa, batte coi piedi la terra e impaziente della dimora si gira e raggira, né può trattenere o acquetare l'animo bellicoso che non si mostri tale nei suoi movimenti. Ferro cita altri destrieri emblematici trasmessi dalle storie antiche all'immaginario moderno, come il cavallo dell'imperatore Tiberio, che dalla bocca gitta fuoco e fiamma. E il mitico Pegaso, che col piede percuote la terra a piedi un monte per far quindi nascere il fonte Ippocrene. Quest'ultimo abilmente rappresentato anche da Pirro a chiusura del suo cavallo frenato. Nella folta casistica di imprese adottate dalle personalità più disparate, da Torquato Tasso a Pietro Bembo, quella associata al motto «Nature non artis opus» sembra la stessa citata ancora da Pirro Ferraro, iscritta in un cartiglio posto in alto su un'immagine di uomo e cavallo, alludendo forse alle doti naturali degli animali che avvantaggerebbero il lavoro del cavaliere. Il motto sembra tratto dal De Lapidibus di Marmodo di Ran e si riferrebbe alle meraviglie della natura in grado di eguagliare il lavoro umano. Tra i numerosi altri luoghi letterari è infatti citato anche nel Museo Cospiano di Lorenzo Legati, in relazione al ritrovamento di 24 diaspri trovati in un pezzo di marmo bianco napoletano, quasi tutti d'una stessa grandezza e rotondità poligona, che sembrano pulite per mano di peritissimo artefice, tutto che possa dirsi con Marbodeo «Natura non artis opus, mirabile dictu». Accanto a quelle incentrate sull'animale non possono mancare le imprese che si affidano esplicitamente all'immagine del freno, di cui Giovanni Ferro identifica il valore simbolico rievocando ancora l'educazione dei fanciulli e il potere del principe. Quello che fa agli uomini la ragione, a fanciulli la sferza e l'educazione, alle navi il timone. Suole fare alle fiere et a cavalli il freno, con cui si regge e governa la loro indomita fierezza. Perciò gli Egizi l'usarono per dimostrazione e segno di un re, di un principe. L'indicazione del supposto uso simbolico che ne avrebbe fatto alla civiltà egizia per dimostrazione e segno di un re rimanda a sua volta alla complessa trattatistica rinascimentale che a partire dal ritrovamento degli Hieroglifica di Orapollo Nilotico 1419 aprì la strada alla pubblicazione di commentari di larga fortuna dove alla sapienza ermetica e occulta dei geroglifici si accompagnava la tradizione dell'allegorismo medievale e l'interesse per l'emblematica. Nell'opera di Piero Valeriano Bolzanio Giovanni Pietro dalle Fosse, forse quella di più vasta risonanza sull'argomento, l'autore ricorda che il freno si associa all'offizio del governare ed arreggere le briglie ancora significando il re. Di qui avviene che alcuni mettono il freno in mano alla fortuna. Si rammentano poi gli altri dispositivi simbolici ai quali l'immagine si associa, come la ferocità refrenata, essendo cosa chiarissima, et a ciascheduno manifesta, che un uomo d'animo feroce ed invitto, ma che però obbedisca all'imperio et alla ragione, geroglificamente si significa con un cavallo che abbi in bocca il freno, imperocché questo animale è feroce et magnanimo, il qual però obbedisce alle leggi, né dalla bocca il fren ributta. Tra gli altri, infine, non mancando ovviamente il classico riferimento alla temperanza, vale forse la pena citare l'associazione del freno niente meno che alla fava. Ma i più dotti prendono questa parola per i testicoli, indicando la disposizione morale alla continenza. La predilezione per l'emblematica, tra gli artifici di quella civiltà del teatro che vede ovunque fiorire la trama delle similitudini e delle metafore progressivamente svuotate e ridotte a pura illusione, elabora, a sua volta, giochi lessicali e figurativi. Doni di carta, li definirebbe Alciati, a partire dall'immaginario condiviso costruito attorno al cavallo. Così, l'emblema Temeritas, dello stesso Alciati, presenta un carro lanciato in corsa sulla scogliera con due cavalli sferzati da un'auriga che agita la frusta. Il motto inneggia ancora una volta i pericoli di un governo avventato, privo di una guida razionale. In preceps rapitur frusta, quoque tendit abenas auriga, affreni quem veit oris equa. Aud facile uic credas ratio, quem nulla gubernat, et temere proprio ducitur arbitrio. Negli emblemata oraziana, tratti sia dal poeta che da altri autori latini illustrati da Otto van Veen, al connubio ormai classico tra bue e cavallo, si accompagna una meditazione sull'incontentabilità della natura umana a partire proprio dalle peculiarità animali. L'immagine rappresenta un bue equipaggiato di selle e finimenti che si adatta di buon grado al freno, mentre alle sue spalle un cavallo sembra ben contento di misurarsi al gioco dell'aratro. Il pigro bue brama la selle e il freno, e il cavallo l'aratro e il giogo brama. Il soldato che stenta e divien meno, il mercadante fortunato chiama. Questi, di mille cure e di guai pieno, la vita del soldato invidia e tama. Il dottor loda i boschi, altri la corte, nessun contento vive di sua sorte. Perfettamente in linea con quanto detto sinora è ancora l'emblema morale 17° di Daniel Kramer, tratto dagli emblemi sacri composti dal teologo tedesco nel secondo decennio del 600, dove ritornano i concetti chiave del cavallo indomabile, del freno, del governo e della disciplina da applicare alla gioventù. Il tutto si accompagna all'immagine di un destriero tenuto a stento per i finimenti da un uomo in abiti militari all'antica che sembra richiamare l'illustrazione già citata di Pirro Antonio Ferraro nel suo Cavallo frenato, con Atena che porge il freno al supposto pelope affinché, seppur in ritardo, cerchi di addomesticare l'animale ormai adulto. Rompiamo gli legamenti loro e frangiamo le loro corde. L'indomito cavallo che admetti il freno, n'altro governo si getti in precipizio. Così la gioventù, se gli togli la mano di buona disciplina, si perde o corre rischio. L'immagine del cavallo dall'indole imbelle, feroce et magnanimo, lo definisce Valeriano, si associa fatalmente a quella del freno cui si accompagna. La nobile bestia, seppur generosa, resta simbolo delle forze irrazionali, delle passioni carnali, dell'impeto iracondo che abita a sua volta anche l'animo umano. La celebre immagine platonica del Fedro, ove l'anima è rappresentata dal sapiente auriga che domina, sovrintende e guida il cocchio attaccato a due destrieri, fa del cavallo il simbolo del corpo con le sue passioni, istruito dall'anima nel viaggio terreno. Il freno, in quanto efficace strumento per indursi generoso animale all'obbedienza del cavaliere, come sosteneva Pirro, è dunque il simbolo di quelle virtù capaci di domare le passioni carnali, in primis la temperanza. Lo dimostra ampiamente l'utilizzo in ambito letterario ed iconografico. In letteratura il freno è soprattutto lo strumento che, infilato nella bocca, silenzia gli stolti. Tenuto stretto dalla virtù, impone il dominio sulle passioni amorose. Così Jacopone da Todi. Abbracciando l'abbondanza, l'ammiranza il fa pigliare. L'ammiranza mette il freno all'amore impetuoso. Brunetto Latini. Metti il freno alla tua bocca e che la tua lingua non ti faccia cadere, che la caduta non sia a morte. Dante. Si vuol tenere agli occhi stretto il freno. Petrarca. Hai tu il freno in balia dei pensier tuoi? Albertano. Dunque all'amor tuo impon lo freno e le sue redini così ritieni. Guido Giudice. Amor che lungamente m'ha menato a freno stretto senza riposanza. Non mancano però immagini di maggiore vocazione simbolica, Così il fiorentino Giovan Battista Deti, accademico della Crusca, nell'introduzione alle virtù, parla delle figlie della temperanza. Castità è virtù per la quale l'uomo costringe lo incendio della lussuria col freno della ragione. Pudicizia è virtù per la quale non solamente si rinfrena lo incendio della lussuria, ma rinfrenasi i suoi segni. Decisamente meno erudito il commento tratto da una delle lettere dell'ormai a noi noto Costantino Castriota, quando, professandosi allievo di Niccolò Franco, dichiarava di essere seguace di colui che posse il freno alla bocca, la tratrice dell'aretino. Il freno di cavallo accompagna significativamente le iconografie attinenti le virtù della temperanza e del dominio di sé, a cui si aggiunge la punizione nell'iconologia di Cesare Ripa. Temperanza. Donna che nella destra mano tiene una palma e te nella sinistra un freno, e accanto vi sia un leone abbracciato con un toro. Il freno si piglia per la moderazione degli appetiti e te la palma per la vittoria che ha il temperante vincendo se medesimo, come si è detto. Donna la qual con la destra mano tiene un freno, con la sinistra un tempo di orologio e t'accanto vi tiene un elefante. Dipingendosi col freno in una mano et col tempo nell'altra per dimostrare l'ufficio della temperanza, che è di raffrenare et moderare gli appetiti dell'animo secondo i tempi. Dominio di se stesso. Uomo a sedere sopra un leone che abbia il freno in bocca e te regga con una mano detto freno e te con l'altra punga esso leone con uno stimolo. Il freno in bocca del leone ci nota il senso soggiogato e te sottomesso ad essa, il quale per se stesso è ferocissimo e indomito. Punizione. Donna risplendente che sta sopra una rota in piedi con un timone accanto, nella mano destra tenendo un braccio da misurare e te nella sinistra un freno. Donna vestita di bianco sarà alata, nella destra mano terrà un passo, ovvero legno da misurare, e te nella destra un freno. Questa figura si rappresenta per la dea Nemesi, onde si dice esser figliuola della giustizia, et si veste di bianco per la ragione detta. Il freno ed il passo da misurare significa che ella raffrena le lingue et l'opre cattive, misurando il modo che né la pena né la colpa ecceda soverchiamente, ma che serbino insieme conveniente misura et proporzione. Quest'ultima immagine, rappresentante la punizione, è certamente la medesima raffigurata da Pirro Ferraro nel manoscritto alessandrino e riproposta nello stampato corredata dal motto latino «Sola parum utraque multum». Il modello cui Pirro si ispira non è certo l'iconologia del Ripa stampata solo nel 1593, 20 anni dopo la realizzazione del manoscritto, quanto piuttosto l'incisione di Albrecht Dürer del 1502, raffigurante la dea Nemesi e ispirata al poeta latino Manto di Angelo Poliziano. Quam veteres Nemesin genitam de nocte silenti, oceano dixere patri, stant sidera fronti, frena manu pateramque gerit. Ferraro tiene certamente presente inoltre gli Hieroglifica di Pierio Valeriano, pubblicati nella prima edizione latina nel 1556. Il Bolzanio, infatti, parlando ancora del freno, specifica: la statua della dea Nemesi dagli antichi è celebrata e famosa per mostrare lei con una mano la misura d'un cubito et con l'altra un freno, nel qual modo, con sì fatti versi è descritta. L'una il cubito, l'altra mano il freno ti mostra et ti ammonisce non far cosa fuor di misura e t'affrena la lingua. Ma c'è forse una ragione in più che spinge Ferrara ad inserire la Dea Nemisi nel suo manoscritto in dono al Duca della Rovere. Sempre Valeriano ci informa che era ancora un ramo di melo nella sinistra di Nemesi, la quale in memoria della Maratonia battaglia dicono in pietra paria esser da Fidia in Atene stata scolpita. La Nemesi, disegnata e dipinta nel codice alessandrino, tiene in mano il freno e poggia su un globo diviso in sezioni. Due scene sembrano rappresentate sul globo. In quella inferiore una galera si allontana dalla costa dove cresce un albero, probabilmente una quercia, mentre nella scena superiore la stessa nave da guerra entra in quello che sembrerebbe un golfo fortificato. In riferimento alla battaglia di Lepanto, già ricordata dalla lettera dedicatoria al duca in apertura del codice, sembra quanto mai dirimente. Il globo è inserito fra due rami di rovere intrecciati che idealmente vanno a sostituire e a caratterizzare in senso dinastico quelli di melo scolpiti da Fidia nella Nemesi, da lui realizzata in memoria della battaglia di Maratona. I due fatali episodi bellici, d'altronde, hanno non pochi punti in comune. Greci e cristiani hanno affrontato la temibile forza dei barbari, turchi o persiani che dir si voglia. Nelle storie fiorentine di Scipione Ammirato, la stessa analogia è spiegata a chiare lettere e riferita all'eroica difesa di Malta nel 1565. Et se noi leggiamo con maraviglia l'antiche storie dei Greci, et parci gran cosa che al numeroso esercito di Xerse tutta la Grecia insieme avesse fatto contrasto, di gran lunga sia cosa degna di maggiore ammirazione che alle forze tremente dei Turchi, un'isola quale Malta, non che abbia fatto riparo, ma con sì notabile danno rintuzzato l'orgoglio e la superbia turchesca. Certo, a grande equità possono cedere alla difesa di Malta le famose prove di Salamina et di Maratona. L'immagine del freno è dunque ben radicata anche nell'iconografia e nella tradizione figurativa dell'arte cristiana. Ad un più comune uso assertivo, quale attributo delle virtù e delle opere ispirate ad esse, come nella figura della temperanza, nella lunetta della stanza della segnatura in Vaticano, o quella dipinta due secoli prima da Giotto per la Cappella degli Scrovegni, dove il freno è infilato direttamente nella bocca della donna, si accompagna alla sua articolazione in un senso che potremmo definire ammonitivo. È questa la presenza più enigmatica, dove il freno compare in un contesto che sembrerebbe escludere il simbolico, magari assieme alla figura del cavallo cui naturalmente si associa. Eppure, a partire da uno studio delle ricorrenze nelle serie iconografiche accompagnato alla viva voce delle fonti letterarie, è possibile scorgere un significato più profondo, oltre quello meramente letterale. È certamente ammonitivo, ma non privo di un suo gusto per l'ironia, il freno infilato nella bocca del filosofo Aristotele nella ben nota iconografia in cui Fillide, amante di Alessandro, con le redini ben strette in una mano, lo cavalca armata di una sferza. Un penitenze désagréable, l'avrebbe definita Barthélemy Prosperin Fantin nella sua raccolta dedicata ai giochi destinati ad allietare le serate galanti dei salotti parigini di primo Ottocento. Nel pegno Le Cheval d'Aristote, descrivendo la giocosa penitenza a cui dovrebbe sottoporsi il malcapitato, sono ancora perfettamente chiari nella testa dell'autore i termini del rovesciamento di ruoli cavallo-cavaliere, cavaliere-dama, su cui si gioca la beffa imbarazzante. Le cavalier qui est condamné à remplir cette pénitence est obligé de se mettre à quatre pattes par terre et il promène autour du cercle, et dans cette attitude, une dame désignée par la société. Cette dame, assise sur son dos, est embrassée par tous les cavaliers devant lesquels elle passe. L'ammonizione è dunque evidente. Se già non bastasse l'umiliazione volontaria a cui si sottopone il filosofo nel cedere alle passioni della carne, quel freno infilato in bocca ribadirebbe il maggior controllo che questi avrebbe dovuto applicare su di sé. L'ammaestramento è ancor più scabroso perché è impostogli da una donna, notoriamente sottoposta alla facoltà del freno maschile sia nella vita pubblica, attraverso l'autorità delle leggi emanate da un buon principe cristiano, sia nell'equivalente istituto sociale della famiglia dove, come ricorda l'economo prudente, l'uomo savio deve di continuo mantenere in dolce freno la moglie, a ciò non diventi ella patrona del governo, che quando la donna ha la bacchetta e lo scettro in mano diviene crudele ed ambiziosa, oltre che per non essere prudente appieno e per aver molte altre imperfezioni, è quasi del tutto incapace del governo. Famiglia e principato, infatti, solo l'un lo specchio dell'altro. E a questo proposito dicea Socrate che gli uomini nella città si devono tenere a freno e governali con le leggi, ma la donna in casa, con la buona disciplina et istruzione del marito. Certo, le grazie femminili possono rappresentare una tentazione rispetto alla quale porre un freno è impresa ardua non solo per i filosofi. La pena più appropriata all'intemperanza sembra essere il disonore e l'umiliazione, cui non sono immuni nemmeno i due celebri adulteri divini, quello di Marte e Venere. In effetti l'infedeltà non è cosa se non disonorata e vituperosa, siccome accennò il poeta Ovidio quando ci descrisse l'adulterio che commise Venere con Marte, onde furono coperti amendue et presi con una rete di ferro et poscia mostrate agli altri dei, con loro grandissimo scorno e disonore. Se ne deduce che ancora in senso ammonitivo vada interpretato il cavallo, peraltro sacro a Marte, ricorrente nelle rappresentazioni figurative dei due amanti che nel dipinto di Veronese del Palazzo Reale di Torino sembra irrompere sulla scena guidata da un cupido moralizzatore che lo propone alla vista della coppia tenendo ben in mostra il freno e interrompendo l'illecito incontro amoroso. Ancora in Veronese, in senso ammonitivo, andrebbe forse interpretata la presenza del cavallo in secondo piano, legato e stretto dal freno che lo ritiene, mentre osserva il suo padrone Marte, con l'amante Venere, legati assieme da Cupido nel dipinto del Metropolitan Museum di New York. Ma per comprendere come l'iconografia del freno prenda significato a partire dal pregiudizio biblico occorre passare da un utilizzo in campo artistico-letterario o moraleggiante ad uno più espressamente religioso. Un esercizio non superfluo a tal riguardo è quello di riferirci ad un'iconografia fondamentale dell'arte cristiana dove proprio il cavallo sembrerebbe interpretare sin dall'origine un ruolo eminente, fino a giungere agli esiti paradossali della soluzione cavaraggesca che ne fa l'autentico protagonista. Si tratta ovviamente della caduta di San Paolo sulla via di Damasco, cucita sul testo neotestamentario, il quale, forse con nostro disappunto, non menziona alcun animale. Se la presenza del cavallo è certamente strumentale all'idea del viaggio, la caduta come disarcionamento ben si aggancia alle consuete condanne bibliche contro l'orgoglio dei cavalieri. Ecco che ad una raffigurazione particolarmente efficace dell'episodio, quale quella del maestro della Bibbia di Queen Mary della British Library, ad esempio si associano alla lettera le condanne di Zaccaria. Rimarranno confusi coloro che salgono a cavallo e colpirò di terrore ogni cavallo e il suo cavaliere di pazzia. Mentre, all'ammonimento del salmista, alla tua minaccia, Dio di Giacobbe, si addormentarono quelli che erano saliti a cavallo. risponde l'immagine dell'apostolo assopito sul suo animale, come nella Bibbia figurata della Königliche Bibliothek dell'Aia. Un modello antico sembra collocare il santo ancora in groppa al suo destriero, seppur fiaccato dal sonno di morte, della mancanza di fede e rinviante alla cecità successiva alla conversione, oppure letteralmente abbattuto assieme al cavallo, le cui gambe si piegano quasi in atto di inginocchiarsi ossequioso alla divinità, al pari di altre bestie della tradizione religiosa. Così lo vediamo nel libro di preghiere di Simone de Vary o nella conversione di Lucas Cranach il giovane a Norimberga, che si ispira alle incisioni di Hans Baldung Grin e Lambrecht Oepfer. L'ossequioso accasciarsi del cavallo paolino rappresenta quasi un prototipo in negativo per la caduta, questa rovinosa, del sultano d'Egitto dal suo destriero, così come è rappresentato in una delle iniziali decorate del manoscritto Yeats Thompson 12 della British Library. Qui cavallo e cavaliere sembrano quasi spezzati nella loro corsa dall'irrompere della volontà divina, entrambi sbalzati a terra e costretti a chinare il capo da una forza di eventi senza redenzione. La caduta rovinosa, certo inserito in un orizzonte di speranza ben diverso, è il medesimo espediente simbolico e didascalico che troviamo in un altro filone iconografico della conversione di Saulo, innestato sul precedente. Il santo è rappresentato a terra, ormai disarcionato. In alcuni casi ancora il sonno a coglierlo, come nel manoscritto Ludwig IX 2 del Getty Museum, che sembra ricordare il commento del sammo di Eusebio. Sonnecchiarono sui loro cavalli, cioè i loro corpi dissoluti. Sarebbe stato necessario vegliare ed essere temperanti. E proprio la temperanza dell'ammonimento di Eusebio è ben significata dal freno, con cui invano si cerca di ridurre la furia irrazionale dell'animale, in questo modello iconografico testimoniato, fra gli altri, dal manoscritto della Biblioteca Municipale di Valenciennes, dove il cavallo imbizzarrito di Paolo lo lascia riverso in terra mentre uno scudiero cerca invano di trattenerlo dalla briglia. È questo lo schema più ricorrente anche tra 5 e 600, già adottato da Raffaello in uno degli arazzi destinati alla Cappella Sistina, ma consegnato al più alto grado di pathos dall'interpretazione michelangiolesca della Paolina, dove il cavallo piega il collo all'indietro in uno sforzo quasi innaturale, mentre lo scudiero tenta invano di ridurre al controllo di quel freno posto, non a caso, ben in evidenza. Il cavallo imbizzarrito, schiumante e rodente il morso, da una parte, l'altro, finalmente quietato e tenuto ben stretto dallo scudiero che ne afferra il freno, dall'altra. È l'efficace sintesi che nella soluzione caravaggesca delle due versioni della pala per la cappella Cerasi sembrerebbero proprio intendere nella prima la conversione in atto con l'irrompere di Cristo sulla scena, che nella seconda è infine accolta dall'Apostolo, ormai cieco e con le mani ancora tese verso la luce, quasi rappresentassero in un contrappunto iconografico centrato sul punto di vista del cavallo una perfetta traduzione figurativa dei due assunti teologici post-tridentini della grazia eccitante che irrompe chiamando ad una pur libera scelta e della grazia adiuvante che rinforza la volontà nell'eseguire ciò che la prima ha suggerito. E in effetti potrebbero fare da ecfrasis ideale alla sintesi cavareggesca le parole già citate di Filippo Picinelli, il quale, riferendosi proprio alla tesi tridentina, ricorda che intanto opera il freno, in quanto dalla mano del cavaliere è mosso e raggirato, così anche la nostra volontà, in quanto dalla grazia eccitante e concomitante, e le aiutata et indirizzata. La metanoia, d'altronde, passa non di rado dall'immagine della caduta. Se ancora in un testo tardo come gli Annali dei frati minori cappuccini di Zaccaria Boverio, sembra ripetersi la medesima scena paolina nella storia di un malvagio medico, reticente alla costruzione di un monastero cappuccino nel suo terreno a Frascati, punito dalla furia divina di un cavallo, di sua natura mite, che, lasciatolo più morto che vivo, gli fece conoscere il divino castigo, rimordendogli la coscienza dell'ingiuria fatta a Dio et a suo servi. Questi pochi esempi, che non possono essere sviluppati in modo esaustivo, sono nondimeno in grado di lasciare intendere come una simile ricerca iconografica, portata avanti al solo scopo di decodificare lo strumentario materiale simbolico di un determinato tema, abbia come auspicabile risultato quello di spalancare gli occhi dell'uomo contemporaneo alla cognizione di un totalmente altro da sé, l'immagine di età moderna. Mi riferisco a quelle categorie della percezione, direbbe Pierre Bourdieu, ingenuamente considerate come universali ed eterne dagli amatori d'arte della nostra società, che al contrario, per essere ben intese, sottendono un impegno e sia pure una fatica di ricostruzione del codice che vi è messo in atto, senza per questo dimenticare che la comprensione originale è caratterizzata dal fatto di non presupporre in alcun modo un simile sforzo intellettuale di costruzione e di traduzione. Nel preparare tale compito di traduzione e di tradizione dell'immaginario, ci si è appoggiati ad un tavolo di lavoro già predisposto, allo scopo, da intelligenze ben più avvertite dei limiti e dei pericoli di un simile scavo. Jacques Le Goff distingueva, a tal proposito, tre differenti punti di riferimento e dunque di indagine. La rappresentazione, che ingloba ogni possibile traduzione mentale di una realtà esterna percepita ed è legata al processo di astrazione. Il simbolico, che rinvia l'oggetto considerato a un sistema di valori sotteso, storico, ideale. E infine l'ideologico, investito da una concezione del mondo che tende a imporre alla rappresentazione un significato tale da snaturare tanto il reale materiale quanto l'altro reale, l'immaginario. Se nel presente studio, percorrendo un sentiero forse non coerente, si è tentato di individuare le tre dimensioni suddette, a partire dall'unica immagine del freno di cavallo, non va tuttavia dimenticato il punto di partenza dell'indagine stessa, ossia la prospettiva e il punto di osservazione di Francesco Maria II della Rovere o, diremo con Guicciardini, il particolare del Ducato di Urbino da lui governato in quel frangente. L'auspicio che la gran macchina statale potesse essere diretta con saggezza e che le virtù vi si trovassero saldamente alle briglie, come nella stampa duresiana del carro trionfale dell'imperatore Massimiliano I, di cui il duca conservava gelosamente una copia, doveva essere un consueto assillo per l'accorto uomo di governo. Perfettamente in linea con le esigenze di altre corti rinascimentali coeve, quella di Urbino aveva nondimeno un interesse in più da agganciare alla rappresentazione ideologica connessa al discorso sul freno e sulla cavalleria. Ci soccorre a tal proposito l'ultimo tra i codici manoscritti urbinati dedicati a tale tema che resta da analizzare. Si tratta del discorso tenuto dall'erudito Giulio Antati da Pistoia al Duca d'Urbino, dove, accennandosi quanto utile sia l'imitazione degli antenati, si discorre brevemente dell'uso del cavallo. L'orazione è conservata all'interno di un codice miscellaneo, contenente altri discorsi più o meno solenni, quasi tutti dedicati al duca e composti da intellettuali della sua corte, sopra tematiche varie, per lo più di natura politica e considerate eminenti per l'epoca, come la cosiddetta ragion di Stato. La tesi di fondo non disdegna di unire ad una esortazione alla pietas verso gli incliti valori dei padri, un discorso sull'utilità del cavallo ed è rivolta al giovanissimo principe Federico Ubaldo della Rovere, figlio del duca Francesco Maria, di cui la storia, come noto, non ha lasciato una memoria edificante. Antati prende le mosse ancora una volta dalla figura di Alessandro, l'exemplum per eccellenza, ma presto dirige il discorso sull'educazione e sulle virtù che si edificano a partire dall'esempio degli antenati e che sole costituiscono gli autentici presupposti di un buon governo. La questione centrale è ancora una volta l'insufficienza della sola nobiltà, la chiarezza del sangue ad assicurare una stabilità per il governo dello Stato. Felicissimo dunque sopra gli altri sarà stimato colui che per la strada degli onori camminando conserverà col proprio valore nella memoria del mondo la fama degli antecessori, da quali mostrerà di riconoscer con lodevole imitazione non la chiarezza del sangue o l'abbondanza dei tesori che son doni di fortuna, ma lo splendor delle azioni che è parto di virtù. Questa è l'ottima educazione di un principe giovane e la perfetta disciplina di un vecchio. Al giovane vengono proposti gli esempi dei suoi antenati. In una lunga serie di invittissimi principi che sì come invitano vostra altezza a gloriarsi di loro, così l'eccitano a far sì che i posteri ancor possano gloriarsi di lei. Può ben ella rallegrarsi d'esser signore di quella sacra quercia che per antichità fu consacrata. Su tutti è l'esempio dell'ottima vita, santi costumi e supremi meriti del signor duca suo padre, Francesco Maria II. Tali augusti esempi di vita, accanto all'inclinazione della radice della natura pullulante, ossia la naturale disposizione, devono, mediante la cultura dell'educazione, congiungersi con la virtù per condursi alla maturità del consiglio e della prudenza, la quale per conservazione e augumento degli stati prescrive ai principi per legge che tanto nello studio delle lettere quanto nella disciplina dell'armi si esercitino per poter, con le loro sole forze, la carica del governo sostenere con propria lode e con soddisfacimento dei popoli, i quali, con gran ragione la saviezza e l'integrità dei principi come origine del pubblico bene, grandemente celebrano. Il dilemma di un governo stabile e pacificato ha dunque la sua principale incognita nella soddisfazione dei sudditi. Anche Giulio Cesare Capaccio, più noto dell'Antati e anch'esso al servizio della corte Urbinate, lo ricorderà nella sua dissertazione intitolata «Il principe», tratta dagli emblemi di Alciati e dedicata a Federico Ubaldo della Rovere ormai sul trono. Ricorrendo all'immagine del cavaliere a cavallo, Capaccio ammonisce il duca. Le insolenti ribellioni nascono alle volte dal governo di magistrati, alle volte dalla tiraggine o da pocaggine di principi, ai quali governar non sapendo accader suole quello che adviene al malpratico cavalcatore, che ignorante di saper trattare il freno come si dee e di operar lo sprone quando bisogna, quando un feroce cavallo cavalca, facilmente misura la terra con le spalle. La metafora del potere è infatti sempre la stessa, quella dell'uomo a cavallo, che saprà in dorso uomo inesperto e il freno non saprà porgli, a lui solo fa guerra e scuotendo e rimuove butta in terra. Anche la lunga premessa del discorso di Antati, chiaramente di impronta edificante, regge l'argomento centrale del discorso dedicato all'educazione del giovane principe che, afferma l'erudito, nasce per suo espresso desiderio. Volendo ella ch'io brevemente l'avvii su colui che ritrovò l'uso del cavallo e l'arte del cavalcare. La curiosità del ragazzo potrebbe far sperare in un interesse di natura letteraria, ereditato dallo studiosissimo suo padre, ma la fama del giovane era evidentemente tale per cui l'oratore non sembra farsi illusione al riguardo. E con il dovuto tatto dichiara: qual maggior segno del desio delle lettere posso in lei bramare di quel che agli occhi miei giornalmente s'appresenta, vedendo la imitazione del serenissimo padre, non tanto nella sua famosa libraria frequente, quanto cortese con letterati co' quali volentieri ragione discorre. Per l'erudito, però, almeno la curiosità del giovane della Rovere circa la materia equestre è degna di lode e lascia ben presagire sulle sue future capacità di governo, in quanto da questi segni si conoscono i principi non degenerar d'altri, e con questi vostra altezza dimostra di non solo dagli avi e dal padre la nobiltà del sangue ereditare, ma la virtù, la magnanimità, la gloria e lo splendore. L'esercizio cavalleresco, con il connubio di etica militare e cristiana, guida il giovane sul sentiero di un perfezionamento del corpo e della morale ed è parte integrante di quell'eccellenza nelle virtù che gli si richiede. A tutti gli effetti, l'intento educativo rivolto al principe è inteso all'apprendimento di una politeia sempre più tecnica e volta alla conoscenza di pratiche di buon governo, coniugando alla metafora cavalleresca discorsi più schiettamente di tema civile e militare, senza dimenticare ovviamente la questione della moralità, dal momento che la bussola delle virtù è ciò che deve orientare il comportamento del buon governante che intenda conservarsi nel suo ruolo. È il caso del già citato Urbinate Latino 856, dove il discorso per aver cognizione dei cavalli è solo una parte delle competenze richieste al principe e si accompagna a trattati sulla giustizia distributiva, discorsi in lode della modestia, considerazioni sopra l'uso dei titoli e delle parole di cerimonia e di buona creanza, o ancora suggerimenti su quale comportamento debba tenere un valente cavaliere che si trovi in una città assediata, ma anche consigli intorno al prender moglie, avvertimenti sopra le locuste e i danni che provocano all'agricoltura, cognizioni di storia d'Italia, eccetera. Disgraziatamente, le ammonizioni degli eruditi che si alternavano in discorsi e orazioni financo in precetti di buon governo affidatigli direttamente dal padre non valsero a dirigere Federico Ubaldo verso la saggezza e la temperanza e nemmeno a guidarlo in direzione della più semplice decenza. Il giorno prima della sua morte prematura, quasi sopraffatto da un'ansia autodistruttiva, demolendo il proprio ruolo e disonorando la propria condizione, il principe si è esibito recitando la parte del giumento con in groppa i suoi amici attori, tra lazzi e volgarità varie. Il ribaltamento dei valori cavallereschi era compiuto e si compiva con esso la storia dei duchi d'Urbino.